Nel libro dei Proverbi, capitolo 15, la risposta dolce acqueta il cruccio, ma la parola molesta fa montare l'ira. La scienza adorna la lingua dei savi, ma la bocca degli stolti sgorga follia. E vogliamo sospendere a questo punto la lettura della parola del Signore, e credo che vi siete accorti anche voi come questi pochi versi del libro dei Proverbi, che generalmente trattano i più diversi argomenti, soggetti differenti, ma in questo punto si intrattengono intorno ad un soggetto centrale. Naturalmente ci sono dei dettagli, dei particolari che sviluppano l'argomento, che l'approfondiscono, ma l'argomento sembra essere essenzialmente uno, quello della parola. È un argomento che abbiamo trattato tante volte, è un argomento intorno al quale abbiamo ricevuto tanti insegnamenti, tante preziose lezioni, ma che dobbiamo continuare a trattare dal pulpito, nelle nostre conversazioni e nelle nostre meditazioni personali, perché abbiamo sempre da imparare intorno a questo soggetto cristiano. Abbiamo da imparare anche in relazione a quei particolari, a quei dettagli che conosciamo, che crediamo di conoscere perfettamente, e che qualche volta non soltanto non conosciamo perfettamente, ma anche quella parziale conoscenza è soltanto teorica, quindi astratta, non c'ha nulla di pratico nella nostra vita. Ma noi abbiamo bisogno di imparare, e di imparare la lezione per poterla applicare a noi stessi e tradurre nella nostra vita in opere che siano alla gloria del Signore. Sappiamo che il parlare ci impegna davanti a Dio, e sappiamo che la lingua, lo dice chiaramente Giacomo nella sua epistola, è quell'organo che più difficilmente riusciamo a dominare, a domare, a guidare. Infatti l'apostolo afferma che l'uomo che riesce a frenare o a controllare la sua lingua è un uomo compiuto. Riesce a frenare e a controllare la sua lingua, allora riesce anche a controllare e a frenare tutto il suo corpo. E noi dobbiamo meditare su questa parola, fare le nostre considerazioni, perché questa parola mette in evidenza quale impegno dobbiamo assumerci nel cospetto di Dio nel nostro parlare, nelle nostre parole, nelle nostre conversazioni, persino nei nostri messaggi, nelle nostre testimonianze o comunque in tutte quelle manifestazioni della nostra vita che ci impegnano a parlare. E qui troviamo diversi consigli. Naturalmente il tempo che abbiamo a disposizione in questa sera non ci consente di fermarci dettagliatamente sopra ognuno di questi consigli, ma la parola sta qui davanti a noi, l'abbiamo letta e ognuno può leggerla di nuovo nella propria casa, meditarla ed approfondirla per trarne le conclusioni interiormente, cioè per ricevere quelle lezioni personali che sono indispensabili a tutti. Sono assolutamente certo che una parola come questa si indirizza a tutti i credenti indiscriminatamente. La risposta dolce acqueta il cruccio. La prima parola che troviamo davanti a noi è relativa, o cari, proprio alla dolcezza che deve caratterizzare la parola del credente, la parola del cristiano. In questi giorni si dice che il mondo è nevrotico, e lo sappiamo e ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo anche dal fatto che difficilmente incontriamo persone che sanno mantenere la calma, che sanno conservare la padronanza dei propri nervi. Quindi difficilmente incontriamo persone che sappiano parlare con dolcezza, con grazia, con mansuetudine. Quante volte, cari, camminando per le strade, ci capita di incontrare delle persone che stanno ragionando, discutendo ad alta voce, stanno rissando proprio. E se aguzziamo un momento gli orecchi, ci accorgiamo che stanno trattando degli argomenti che non richiederebbero quel tono di voce, che non richiederebbero quelle manifestazioni di collera e di ira. E se noi li interpelliamo, probabilmente ci risponderanno che infatti non sono adirati, ma non sanno parlare diversamente, sanno usare solo quel tono e quel modo di parlare. Ma io sto parlando del mondo, di coloro che non conoscono il Dio, ma purtroppo dobbiamo sinceramente ed umilmente confessare che anche in mezzo ai credenti, nel seno del popolo del Signore, non si incontrano molti che sanno parlare con dolcezza, che sanno parlare in maniera da acquetare l'ira, che sanno parlare in maniera da spegnere il fuoco, che sanno parlare in maniera da penetrare nel cuore, che sanno parlare in maniera da sanare le ferite, che sanno parlare in maniera da manifestare tutta quella grazia che era sulle labbra di Gesù, tutta quella grazia che dovrebbe essere sopra le labbra della sua sposa, della sua chiesa. La parola dolce è una medicina, non solo acqueta il cruccio, ma è un'autentica medicina. La parola di Dio ci istruisce intorno a questo, e se potessi ricordare tutti gli esempi che la parola di Dio ci propone, o cari, potremmo impegnare il nostro tempo a considerarli, ma ne voglio ricordare uno soltanto. Vi ricordate di Abigail, la moglie di Nabal? Penso che sicuramente vi ricordate di questa donna che oltretutto ci viene presentata dalla parola di Dio anche per la sua prudenza e per la sua saggezza. Questa donna venne a conoscenza, a mezzo dei servitori, che Nabal, suo marito, aveva provocato Davide e coloro che stavano con Davide. E l'aveva provocato in una maniera tanto dura, cari, da suscitare un'autentica reazione, ma una reazione violente. Sappiamo che Davide sapeva essere anche dolce, sapeva essere anche mite, sapeva essere anche perdonatore, ma in questa circostanza egli si era acceso di collera fino al punto che aveva deciso di raggiungere Nabal e la sua casa e di sterminare tutti. E Abigail venne a conoscenza di questo e in fretta si preparò per andare incontro a Davide. E infatti, prima che Davide e la sua scorta armata raggiungesse la sua casa, Abigail lo incontrò e si gettò ai suoi piedi. E vorrei, o cari, che tornando alle vostre case voi leggeste quella pagina della Bibbia e la leggeste proprio per seguire le parole di Abigail, queste parole dolci, queste parole di umiltà, queste parole di grazia che quella donna seppe presentare davanti a Davide e seppe esprimere, o cari, in maniera da vincere il suo cuore, da acquetare la sua collera, da placare la sua ira. Davide fu costretto a benedire il Signore per quella donna, fu costretto a benedire il Signore per quelle parole e benedire il Signore perché a mezzo di quello strumento gli aveva impedito di spandere il sangue e di farsi vendetta con le sue mani. Cari nel Signore, quell'uomo meritava la vendetta e infatti fu raggiunto dalla vendetta di Dio, perché poco dopo fu raggiunto da un colpo, possiamo dire, e morì. Ma il giudizio venne direttamente dal cielo e Davide si rallegrò di essere stato liberato da quella vendetta per una donna usata da Dio, potentemente e gloriosamente attraverso la dolcezza delle sue labbra. E Davide forse ha imparato da quella donna, ha imparato, cari, una lezione preziosa, perché poi in alcune circostanze egli stesso ha saputo parlare con dolcezza, con tanta dolcezza da acquetare in certi momenti persino l'ira, la collera folle, pazza del re Saul. Davide, con la sua parola, cari, ha costretto persino quel re sanguinario a riconoscere le sue colpe, le sue mancanze. Saul poi è tornato inesorabilmente al suo male, al suo peccato, ma in quei momenti, raggiunto dalla dolcezza della parola di Davide, si è piegato per riconoscere che si trovava dalla parte del torto. fratelli, sorelle, la parola dolce acqueta il cruccio. Naturalmente questa parola, per diventare dolce, deve essere addolcita, e non può essere addolcita dalla nostra carne. La nostra carne è amara, la nostra natura è amara, la nostra personalità è amara. Se noi parliamo sotto l'impulso delle nostre reazioni, se noi parliamo, cari, seguendo quelli che sono i nostri istinti deformati, noi non riusciamo mai a pronunciare la parola dolce. È necessario che questa parola sia addolcita sulle nostre labbra da qualche cosa che può addolcirla. E noi sappiamo che soltanto lo Spirito Santo, soltanto lo Spirito Santo, facendoci realizzare il carattere di Cristo, facendoci realizzare quelle virtù gloriose e meravigliose che sono state nel nostro Salvatore, ci consente di esprimerci in maniera quieta, serena, dolce. Gloria al nome del Signore. Quando il Signor Gesù ci esorta a non contraccambiare il male con il male, ci esorta, per esempio, se qualcuno ti percuote su una guancia, porgigli l'altra, non ci esorta a compiere questa operazione soltanto quando ci troviamo di fronte a questi atti crudi, spinti, ma ci esorta a esercitare il nostro cristianesimo in questa direzione anche attraverso la nostra favela, il nostro parlare. Quante volte veniamo provocati, quante volte, cari, veniamo raggiunti da una parola che ci offende, che ci ferisce. Molti, quando vengono colpiti, immediatamente danno il contraccambio e se ne vantano. Ah, io non mi lascio mettere i piedi sopra il collo, no, io non me la faccio fare da nessuno. Ci sono dei cristiani che si esprimono in questa maniera. Non sono disposti ad accettare l'offesa, non sono disposti neanche ad accettare l'esortazione, l'insegnamento, l'ammonimento. Immaginate un po' se siano disposti ad accettare la provocazione. Ma se qualcuno ti percuote su una guancia, porgigli l'altra. E se uno ti dice una parola cattiva, digli una parola buona. E se qualcuno ti aggredisce con una parola amara, restituiscigli una parola dolce, perché la parola dolce acqueta il cruccio. Gloria al nome del Signore. Ma se noi andiamo avanti, come ho detto in questo breve passo che abbiamo letto, noi incontriamo tanti insegnamenti relativi alla parola. Anche nel verso 2 leggiamo qualche cosa che si riferisce al parlare. La scienza adorna la lingua dei savi, ma la bocca degli stolti sgorga follia. Non soltanto, cari, il tono della parola, il modo di esprimersi, ma anche il contenuto, la sostanza deve corrispondere al piano di Dio e alla volontà di Dio. Perché la Bibbia ci dice: siano le tue parole poche? Perché nelle molte parole c'è la voce stolta. Come nella moltitudine dei sogni, dice la parola di Dio, non manca la vanità, così nelle molte parole c'è la voce stolta. Quando noi sentiamo il bisogno assoluto, un'esigenza che chiamerei addirittura fisica, organica, di parlare, 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 immancabilmente noi giungiamo alla voce stolta, alla voce di vanità. Quando la nostra parola non è peccato nel senso più crudo di questo termine, è frivolezza, è superficialità, è vanità, è mondanità. Siano le tue parole poche, e se ve n'è alcuna buona, ad edificazione, affinché conferisca grazia agli ascoltanti. Sì, è proprio vero, la scienza adorna la lingua dei savi, perché i savi hanno un parlare condito. Condito con sale, anche questa è un'espressione della scrittura, vero? Non è una frase coniata, non è una frase fatta da me, la leggiamo nella Bibbia, parlare condito con sale. Cari nel Signore, è un'immagine semplificativa, ma viva, chiara. Quando noi mettiamo del sale nelle vivande, lo mettiamo per dare un sapore alle vivande, per renderle più gradite al nostro palato. Ebbene, la parola dei savi, la parola dei credenti, la parola dei figli di Dio deve essere una parola condita, una parola che possa veramente essere gradita al palato nel senso metaforico, al palato nel senso spirituale. Coloro che mangiano la nostra parola, coloro che si cibano, cari, della nostra conversazione, devono riconoscere che è una parola condita, che è una conversazione che c'ha un sapore, ed un sapore che viene direttamente dal cielo. Non è soltanto dolce. Sappiamo che quando diciamo dolce noi definiamo qualche cosa di molto generico. Una cosa può essere dolce e non avere nessun altro sapore, ma è una parola condita che c'ha un sapore, una parola di sapienza che esprime una verità, una parola di sapienza che indirizza un messaggio, una parola di sapienza che risolve un problema, una parola di sapienza che dissipa una perplessità. Benedetto il nome del Signore. Dobbiamo proprio parlare nella guida dello Spirito del Signore. Tutti siamo capaci di parlare, tutti siamo capaci di tenere banco, come si dice comunemente nel linguaggio umano. Ma non basta saper parlare, non basta avere una eloquenza, una loquela, bisogna essere controllati e guidati dallo Spirito Santo. Io penso in questo momento a un uomo che, impegnato in una polemica, in fondo obbligato proprio a farlo, riuscì a parlare per trattare i più diversi argomenti, ma soprattutto argomenti profondissimi di teologia. Mi riferisco a Giobbe, uomo giusto davanti agli occhi dell'Eterno e che aveva conservato la sua giustizia nelle prove più terribili, ma che in parte la perse proprio nelle sue molte parole, nei suoi tanti ragionamenti. E il Signore lo lasciò parlare, e il Signore permise che egli continuasse a parlare fino a un certo punto, e poi lo fermò. E lo fermò presentandosi davanti a lui, dandogli un'autentica rivelazione di se stesso, una nuova visione della sua personalità, e parlando lui stesso. E noi sappiamo, cari, quale fu l'esperienza di Giobbe, e proprio per riferirci direttamente al nostro argomento voglio ricordare soltanto una frase di quel patriarca, di quel servo del Signore, di quel figlio del Signore. Io ho parlato una volta, ma adesso che farò? Mi metterò la mano sulla bocca e non parlerò più. E quanti cristiani dovrebbero incominciare a fare questo sin da adesso, senza aspettare che il Signore si manifesti in loro per indurli a fare questo? Quanti cristiani dovrebbero mettere la mano sulla bocca per non parlare più, perché parlano troppo, e troppe di quelle cose che dicono non edificano, non benedicono, non consolano, non rallegrano. Ma la scienza adorna la lingua dei savi, cari nel Signore. Ci stanno altri versi che parlano della parola, che parlano del ragionamento, ma li considereremo un'altra volta. Il Signore voglia parlare Lui al nostro cuore ed insegnarci a parlare secondo la sua volontà, affinché con le nostre opere e con la nostra lingua operiamo solo e sempre alla gloria del suo nome, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Ringraziamo il Signore.